Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Arai Onlus che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Giuseppe, Franco e Federica e il tema della puntata di oggi è 41 bis, l'emergenza che diventa la regola.
Attorno a te le pareti sono bianche. È vietato appendere qualsiasi cosa, in molti casi persino una foto di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli o dei tuoi genitori. La posta che ricevi viene costantemente controllata, letta e selezionata. Non esiste la privacy. Non puoi avere vestiti oltre due cambi, non puoi avere oltre due libri. Non hai più di due ore d'aria, di cui una da solo e l'altra in compagnia, ma solo se ci sono altri nella tua sezione. Gli unici incontri con i familiari, che possono avvenire solo una volta al mese, non sono veri incontri. Infatti a separarvi c'è sempre un vetro che non permette il contatto fisico né alcun tipo di condivisione. Inutile dire che questo non incontro avviene sorvegliati a vista. Sono circa 750 le persone sottoposte in questo momento a questo regime nel nostro paese. 750 in un regime che viola apertamente la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 750 persone subiscono quella che è stata definita senza mezzi termini tortura. Nata come misura emergenziale, l'applicazione del 41 bis, regime di carcere duro, è diventata la norma. Ci siamo quasi abituati a questo iter normativo. L'emergenza giustifica le condizioni disumane e gli abusi di potere. Farci sentire in pericolo e in situazioni d'urgenza è all'ordine del giorno nel sistema in cui viviamo. E le condizioni disumane e gli abusi di potere diventano quotidiani e si normalizzano. In questa puntata ci concentreremo sul 41 bis e per farlo abbiamo intervistato Riccardo Rosa di Napoli Monitor e Maria Teresa Pintus, avvocata. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontrarsi duramente e in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce di una moltitudine troppo spesso silenziata, che ogni giorno subisce ingiustizie e violenza. Intanto, buon ascolto.
Io penso che è solo una questione di sicurezza e non di vendetta sociale, sia più sicura per la collettività la pena di morte che il regime di tortura del 41 bis. A lungo andare, credo che il regime di tortura del 41 bis abbia rafforzato la cultura mafiosa, perché ha creato odio, rancore e devianza anche nei familiari dei detenuti. È difficile cambiare quando sei murato vivo in una cella e non puoi più toccare le persone che ami, neppure per quell'unica ora al mese di quell'occhio che ti aspetta. Col passare degli anni, i tuoi stessi familiari incominciano a vedere lo Stato e le istituzioni come nemici da odiare e c'è il rischio che i tuoi stessi figli diventino mafiosi in futuro. Che fare? Non lo so neppure io. Ho molti dubbi e poche certezze, ma credo che sia sbagliato cedere parte della nostra umanità per vivere in una società più sicura. Forse si potrebbe trovare la via di mezzo e il regime di tortura del 41 bis applicarlo solo in casi eccezionali per brevi periodi di tempo e non certo per anni e anni come accade adesso. Mi ricordo che ai miei tempi veniva applicato anche ai giovani adulti e in maniera indiscriminata, più per avere il consenso politico e sociale che per motivi di sicurezza. Sinceramente per me è stato molto più doloroso e rieducativo quando sono stato sottoposto al regime detentivo più umano. E rispondevo alle terribili domande degli studenti durante il progetto Scuola Carcere, che gli anni passati murati vivo in un isolamento totale durante il regime di tortura del 41 bis. In quel regime mi sentivo innocente del male fatto. Dopo, invece, che sono stato trattato con un po' più di umanità, mi sono sentito colpevole delle mie scelte sbagliate che ho fatto nella mia vita. E penso che questo possa accadere anche alla maggioranza dei prigionieri che sono ancora detenuti in quel girone infernale.
Ripercorrere la storia di una misura detentiva come il 41 bis ci aiuta a capire com'è nata e com'è possibile che sia attuata ancora oggi, nonostante le numerose controversie sulla sua disumanità.
Il regime 41 bis, comunemente noto come carcere duro, è introdotto nell'ordinamento penitenziario italiano nel 1986 con la legge Guzzini. Inizialmente questo regime guardava esclusivamente a quella che era una situazione di casi di emergenza interna carceraria. Nasce quindi per evitare che all'interno degli istituti penitenziari avvenissero quelle che erano appunto una sorta di rivolte o comunque che mettessero quindi in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, quella però interna appunto all'istituto. Successivamente, col passare degli anni, ci si avvicina a quelle che sono delle periodi molto caldi della nostra storia italiana, ovvero i periodi delle stragi. E quindi nel 1992 viene introdotta anche il regime del 41, quindi l'articolo proprio 41 bis, con riferimento a quelle che sono non soltanto le situazioni di emergenza per la sicurezza dell'ordine pubblico, non soltanto interne agli istituti penitenziari, ma anche all'esterno ovviamente degli istituti penitenziari.
È sempre utile e importante ricordare il contesto in cui nasce il 41 bis e quelli che sono i suoi antenati normativi, quindi una norma nata per salvaguardare l'ordine all'interno delle carceri, sospendendo le normali regole di trattamento per arginare il fenomeno delle sollevazioni all'interno degli istituti penitenziari degli anni 70, e successivamente viene utilizzato nella stagione delle stragi di mafia per colpire la criminalità organizzata, e tra l'altro in entrambi i casi si approfitta di questa sospensione per mettere in atto delle pratiche violente, fisicamente, psicologicamente torturatorie, irrispettose della tutela dei diritti umani, e come moltissime testimonianze ci evidenziano, che si configurano come trattamenti inumani e degradanti. È interessante che questa graduale normalizzazione fa sì che il concetto di emergenza si dilati, trasformando delle situazioni di presunta emergenza in situazioni di ordinarietà, tant'è che il 41 bis entra nell'ordinamento come norma che doveva restare in vigore un anno, poi due anni, poi quattro anni e poi viene stabilizzata.
Il 41 bis esiste ancora oggi perché negli anni ha subito un vero e proprio processo di normalizzazione attraverso spinte che arrivano da più fronti. Ecco cosa ne pensano Riccardo Rosa di Napoli Monitor e Maria Teresa Pintus, avvocatessa.
Ci sono tanti elementi che ci fanno capire che le motivazioni dichiarate del 41 bis non sono supportate da un'esigenza reale nei fatti, e l'obiettivo di questa misura sembra essere molto più realisticamente l'annientamento fisico e psichico dell'individuo e del detenuto, una sorta di strumento eccezionale in termini di repressione e punizione, che aggrava lo status di privazione della libertà, un'altra cosa che non è concessa dalla Costituzione. E d'altronde anche definire un regime carcere duro, seppur informalmente, non ufficialmente, richiama l'idea di un sistema che mira a colpire in una maniera particolarmente violenta chi vi è sottoposto.
Primo dato importantissimo da rammentare è che il regime 41 bis non è una condanna, quindi non viene inflitto o comunque applicato, perché appunto si parla di applicazione del regime 41 bis da parte di un giudice, come avviene appunto nella condanna, ma viene applicato dall'organo dell'esecutivo, quindi in decreto ministeriale, ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'interno, che applicano questo regime a determinati soggetti, quindi a persone che vengono ritenute di particolare pericolosità sociale, alla quale viene appunto attribuita una particolare pericolosità sociale, e questa particolare pericolosità sociale fa sì che loro vengano inserite all'interno di sezioni di istituti penitenziari o create ad hoc, oppure appunto sezioni esclusivamente inserite all'interno degli istituti penitenziari, che però devono essere ovviamente completamente staccate da quelle che è l'istituto penitenziario in sé per sé, ovvero gli altri detenuti che hanno invece altri regimi detentivi. Quindi non è una condanna, ma è un'applicazione di un regime penitenziario.
In una prospettiva abolizionista sembra più facile immaginare le sorti del 41 bis, ma per rendere davvero possibile la sua abolizione dobbiamo spingerci più in profondità. Dobbiamo, come sempre accade durante queste puntate, arrivare a mettere in discussione tutto il sistema. Abbiamo chiesto a Riccardo Rosa e Maria Teresa Pintus di provare a farlo con noi.
Oggi il regime del 41 bis, secondo il mio modesto parere, dovrebbe essere abolito, ma esclusivamente perché, o comunque dovrebbe essere appunto attenuato, esclusivamente perché? Perché intanto così come è strutturato non ha più ragione d'essere. L'applicazione viene fatta per evitare che le persone che vengono collocate in tali circuiti non abbiano più contatti con l'esterno. Con l'esterno, che riguarda sia ovviamente i familiari in senso stretto che coloro che dovrebbero o avrebbero fatto parte dell'organizzazione criminale di appartenenza. Allo stato, tantissime di queste organizzazioni criminali, come ben si sa, perché basta leggere anche le relazioni semestrali che vengono emesse da parte della DIA, non esistono più, sono sicuramente affievolite, anche l'allarme che veniva dato da queste organizzazioni non vi è, e quindi in questo caso l'utilizzo di questo strumento evidentemente non ha più ragione di essere. Ci vorrebbero almeno altre, non dico due puntate, ma anche di più, per poter parlare di questo. Sicuramente comunque, così come è strutturato, non è possibile. I passi che si sono fatti, che si stanno facendo, sia in sede ovviamente nazionale che estera, ovvero stiamo parlando ovviamente della Corte europea, vanno appunto in direzione di un regime, se eventualmente non dovesse essere abolito, che comunque guardi sia alla novità del tempo, ma soprattutto a quelle che sono i bisogni e le necessità delle persone che vengono sottoposte in questo regime.
È chiaro che oggi parlare di abolizione del 41 bis in Italia è un tema non facile, è una questione non facile, considerando anche, per esempio, i forti interessi di un certo mondo dell'antimafia, che su questa norma e su questo tipo di intervento ha sempre politicamente investito da molti punti di vista, ed è anche stato, diciamo, funzionale alla creazione anche di importanti carriere e importanti posizionamenti politici. Purtroppo il dibattito che lentamente e in maniera comunque abbastanza flebile si stava aprendo durante quello che potremmo definire il caso Cospito è velocemente ritornato parecchio indietro, e anche personaggi pubblici o anche membri di partiti importanti che avevano fatto dei passi in termini di appunto anche semplicemente apertura del dibattito, se sollecitati oggi su questi stessi temi, manifestano posizioni molto più prudenti. Tuttavia, diciamo, anche sfruttando la assurdità di alcuni elementi di queste norme, come quelli che sono emersi durante il caso Cospito, sfruttando i posizionamenti degli organismi internazionali, ne citavo qualcuno prima, è importante pensare di continuare a battere su questo fronte, soprattutto non facendo l'errore di richiedere una umanizzazione del 41 bis, ma una sua eliminazione, perché come abbiamo visto ci sono delle motivazioni non solo umanitarie ma anche prettamente giuridiche, connesse al sistema di uno Stato di diritto e così via. Allo stesso tempo è importante sottolineare quello che noi con la campagna Morire di Pena abbiamo fatto e continuiamo a fare, che l'eliminazione del 41 bis è una battaglia e una rivendicazione che non prescinde da un discorso di abolizionismo in toto rispetto al carcere. Anche quando abbiamo avuto delle discussioni, quando il dibattito si è fatto più acceso rispetto a una prudenza che ci veniva addirittura messa in evidenza da qualcuno, noi sottolineavamo che la nostra idea era quella di intervenire sugli istituti più antidemocratici, più autoritari, più torturatori del sistema carcerario del nostro paese, per metterne poi in discussione le fondamenta. Quindi non è una battaglia che inizia e si esaurisce in se stessa, ma è una battaglia che ha sempre con chiarezza davanti a sé la necessità di un ragionamento abolizionista e non di un ragionamento riformista rispetto all'esistenza stessa del carcere.
Ecco, 41 bis, in pratica. Allora, i detenuti, cioè almeno a Bancali, però in generale è così, e le regole sono tutte uguali per tutti, 41, fanno socialità solo con quelli della loro sezione. Nella sezione ci sono soltanto 4 persone, quindi fa socialità soltanto con altre 3 persone. Hanno 2 ore d'aria, un'ora da soli e un'ora in socialità. Poi ad esempio a Bancali loro stanno, le celle sono 2 piani sottoterra, cioè l'edificio è sottoterra, e praticamente non hanno le bocche di leone perché stando in una buca, la distanza, loro vedono un muro, cioè dalla finestra ci sono 8-10 metri e c'è un muro, quindi la luce gli arriva dall'alto, e quando fanno l'aria la fanno all'interno di un quadrato di cemento, e su nel cielo, cioè nella parte del soffitto c'è una rete, quindi vedono il cielo a quadratini. Non hanno la possibilità di uscire all'aria aperta, non vedono l'orizzonte mai, non vedono il verde mai, e hanno, possono, fanno colloquio un'ora soltanto al mese con i familiari in una stanza senza potersi toccare perché ci sono i vetri e il citofono. Si cucinano dentro la cella, hanno la televisione, libri. Nel caso di Alfredo, lui può acquistare solo quattro libri, perché non puoi ricevere libri dall'esterno. La posta è tutta censurata. Nel caso di Alfredo, oramai sono mesi che non gli fanno arrivare la posta. Gli arrivano soltanto due lettere, abbiamo le ricevute di ritorno di tante altre lettere che non sono mai arrivate, e ci stiamo muovendo con gli avvocati in questo senso. E in più ha ottenuto finalmente di poter avere il lettore CD, ha dei CD che gli hanno portato da Terni, che aveva a Terni, gliel'hanno portati lì. Lui non può tenere in cella più di due libri, ha una stanza a parte dove ha il resto, una parte dei libri, e dove lui e i vestiti possono essere soltanto due cambi, e non può appendere niente al muro, cioè non può avere appeso niente, quindi muro bianco. E foto, ha ottenuto di avere qualche foto, ma anche quello è un problema. Se spedisci cartoline fanno problemi per le immagini, alcuni quotidiani non glieli fanno comprare. Se escono articoli che riguardano lui o qualsiasi detenuto del 41, loro ritagliano se lui acquista il quotidiano, ritagliano la pagina dove c'è il tuo articolo. Può tenere solo dei fogli e una penna per scrivere. Dall'esterno entra il cibo, ma come all'S1, all'S2, anche al 41, ad esempio la roba non può entrare cucinata. Se puoi cucinare, cucini, la roba cucinata può essere la carne o il pesce, ma senza essere condita. Queste sono le cose che possiamo fare entrare. Lui può acquistare da dentro i libri, ma gli fanno una selezione, cioè nel senso, se c'ha adesso non gli, ultimamente non gli stanno facendo acquistare senza dare motivazioni nel suo caso. Di solito possono fare problemi su libri che riguardano, per esempio nel caso suo, gli anarchici, però in realtà poi libri storici li potrebbe avere. Loro trovano varie scuse, però in realtà per quanto guarda la musica, mi sono scordata, lui può ascoltare i CD che c'ha, ma due alla volta, e alcuni CD qualche volta non glieli danno. Li può acquistare, ma gli hanno fatto problemi anche adesso ad acquistarli nel suo caso. I detenuti del 41, ad esempio quelli della sua sezione, hanno acquistato le cuffiette, a lui non gliele hanno fatte acquistare nel suo caso. E tra di loro si possono scambiare il cibo, tra di loro possono fare socialità, tra di loro possono scambiarsi anche i libri, però solo quelli della sezione. Questo. Il 41 bis si rinnova cioè all'inizio sono 4 anni, e terminati 4 anni ogni volta si fa la richiesta per poter andare fuori al 41, e poi decide il ministro farli toglierli dal 41 o no, altrimenti se conferma ci sono altri 2 anni, 2 anni, 2 anni, fino a chi va al 41 non è detto che sia stato condannato. Puoi andare al 41 anche se non c'è una condanna. Se sei in attesa di processo, ti possono mandare al 41. Se i reati sono di quelli di mafia, adesso ci sono, nel caso di Alfredo, gli anarchici, e ci sono dei 4 brigatisti. Questa è la situazione.
da diversi anni che mio padre è detenuto al regime del 41 bis, sebbene gravemente ammalato, infatti respira con l'ossigeno e per camminare necessita delle sedie a rotelle. Tuttavia, delle condizioni di salute dei detenuti non importa a nessuno, in particolare dei detenuti al 41 bis. Infatti, sebbene i detenuti del 41 bis siano fortunatamente vivi, in realtà spesso è come se fossero morti. Infatti questo regime non permette contatto alcuno con i propri familiari. I colloqui vengono effettuati dietro un vetro una volta al mese per un'ora, in una stanza nella quale non ti viene permesso comunque di abbracciare né accarezzare la persona con cui effetti il colloquio. Né ti permettono di scambiarti una cioccolata o anche un semplice bicchiere d'acqua. Si potrebbero effettuare le videochiamate, ma per effettuare la videochiamata una volta al mese bisognerebbe rinunciare ad effettuare il colloquio visivo presso il carcere. La cosa ancora peggiore per quanto mi riguarda è che la corrispondenza è continuamente controllata, quindi tu non ti senti mai libera di esprimere i tuoi sentimenti o i tuoi pensieri liberamente. E non lo fai per pudore, comunque per vergogna o magari per timore di essere giudicata. A me manca tanto abbracciare mio padre, mi manca potergli raccontare le mie cose private e potermi confidare con lui, ma non lo faccio perché so che se lo facessi quello che scrivo sarebbe letto da terzi, e quindi preferisco tenerlo all'oscuro nella speranza che presto possa tornare a casa e possa condividere con noi, con la famiglia, le gioie e i dolori. Per me il regime del 41 bis è un regime disumano e ingiusto e andrebbe assolutamente abolito. È vero che chi sbaglia nella vita deve, tra virgolette, pagare, ma non deve pagare a questo prezzo, a mio parere, e tantomeno a pagare devono essere i familiari, che sono comunque persone innocenti e che non possono essere assolutamente ritenuti responsabili delle azioni commesse dai propri cari. Attraverso questo regime non viene punito solo il detenuto, ma vengono puniti soprattutto i familiari, che soffrono a vedere il proprio familiare nelle condizioni a cui viene sottoposto nel regime di 41 bis.
Parlare oggi di 41 bis sembra una cosa fuori dal mondo, una cosa che non riguarda nessuno di noi. E invece c'è tanta gente al 41 bis, circa 700 persone. Sì, persone, perché voglio ribadirlo, sono persone questi reclusi. Persone che sono internati fuori completamente dal mondo. Poi c'è 41 e 41. Mio marito è da 17 anni che ha il 41. Un regime ancora più duro e più pesante di quello normale, dove il recluso è completamente isolato notte e giorno. Io come moglie e con i figli e i nipoti devo dire che non c'è pena più pesante di questa. Prima di questa c'è solo la pena di morte. Da quel giorno del suo arresto non abbiamo potuto avere nessun contatto fisico. Quanto avrei voluto poter tenere la sua mano, poterlo salutare con un abbraccio, poter stare con più di un'ora al mese, ma al peggio non c'è mai fine. Mio marito, dopo tante torture, e già il 41 è una tortura, è un malato psichiatrico. Ormai ha deciso la sua mente malata di chiudere con tutti e con tutto. Non vuole più rapporti con noi familiari, non vuole avvocati, non vuole essere visitato, e tutto questo dura ormai da 5 anni. Sì, 5 anni di tortura per lui e per noi familiari. Non lo vediamo, non abbiamo sue notizie, che dà qualche risposta da parte del carcere. Sarà vero quello che ci dicono dal carcere? Quando finirà tutto questo? Quando potrà essere curato affinché la sua mente ritorni ai suoi affetti, la sua famiglia che ama tanto e che era la sua forza? Il 41 bis dovrebbe essere tolto. Non dovrebbe esserci nessun uomo recluso tra quelle mura.
Per concludere questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Riccardo Rosa, di Napoli Monitor, e Maria Teresa Pintus, avvocata, così come le varie testimonianze dirette, ci hanno raccontato la brutalità del 41 bis, la doppia pena ai detenuti e alle loro famiglie. L'assenza della anche solo retorica rieducazione. Nessuna prospettiva di reinserimento, anzi, l'allontanamento, l'isolamento. La più brutale delle punizioni per l'essere umano, che è un animale sociale. Ancora una volta emerge chiaro come la violenza della detenzione si articoli in mille volti e infiniti strumenti. Il libro di oggi è 41 bis, il carcere di cui non si parla, di Maria Rieta Prette. Questo libro ha il merito di ripercorrere la storia a ritroso, andando a scovare le radici del carcere speciale, inserendolo in un quadro storico e riportando anche le leggi che lo hanno reso possibile.
Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Arae Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Pulvirenti, Federica Ranocchia e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.